Il titolo di oggi, se volete prendere nota, è questo: I benefici del timore di Dio. Perché l'altra volta, durante lo studio biblico, qualcuno ha fatto la domanda: ma cos'è veramente il timore di Dio? E questo mi ha fatto venire in mente che spesso questa domanda, viene posta e spesso, forse troppo spesso, ci sono quelli che dicono: durante l'Antico Testamento Dio richiedeva timore, ma durante il Nuovo Testamento Dio richiede amore. Questo è vero, però forse durante il Nuovo Testamento Dio non è severo, o forse durante i tempi dell'Antico Testamento Dio non aveva amore. Quindi ora noi cerchiamo di vedere dei benefici. Sapete, quando compriamo noi un prodotto, specialmente in questi tempi quando veramente tutti teniamo molto alla salute, teniamo molto alla qualità del prodotto, oppure quando compriamo un medicinale, vediamo quali sono gli effetti collaterali, ma soprattutto cerchiamo anche gli effetti benefici di quel prodotto. E quindi il timore di Dio, la parola timore può sembrare qualcosa di estremamente negativo. La Bibbia parla spesso, addirittura ci sono più di 300 citazioni dell'espressione timore di Dio, parola, paura di Dio, timore dell'Eterno, insomma in vari modi chiama in causa il timore o la paura. Come dovrebbe essere da noi vissuta questa cosa? Come dovrebbe essere capita e vissuto il timore dell'Eterno? Che poi quella preposizione dell'Eterno non significa che è un timore che ha Dio, ma è un timore nei confronti di Dio. Quindi è importante. Ora, tutti noi possiamo capire, forse non tutti, abbiamo bisogno. Alcuni di noi abbiamo bisogno di avere più chiaro nella mente che il timore può essere o costruttivo o distruttivo. C'è un timore costruttivo e c'è un timore distruttivo. C'è un timore edificante, c'è un timore distruttivo. E il timore è un'emozione positiva o negativa. Può essere quella positiva e molto riverenziale nei confronti di Dio. Naturalmente l'emozione invece, quella distruttiva, è condannata da Dio, ma non perché danneggia noi. Può essere tale perché in realtà parte da una nostra vigliaccheria, parte da una nostra codardaggine. E noi non lo sappiamo di essere vigliacchi, non lo sappiamo di essere codardi. Questo non è che la paura è insita nella natura umana nel momento in cui noi nasciamo, noi piangiamo perché dal ventre di nostra madre veniamo in un mondo nuovo e la prima cosa che facciamo è piangere perché il mondo è nuovo. Quindi anche a livello fisiologico, senza nemmeno avere ancora la capacità di pensare, noi veniamo traumatizzati da questo, che è salubre però. Allora, il tema di oggi è quello di distinguere, lo scopo per cui faccio questo sermone è quello di distinguere questi due tipi di timore, e questa distinzione, ragazzi, è di vitale importanza perché ci aiuta a sviluppare il giusto carattere ed evitare quello sbagliato che è distruttivo. Ha sempre a che fare con il carattere. Per esempio, un timore distruttivo lo possiamo vedere in quell'episodio che noi tutti ci ricorderemo, per i nostri appunti potete annotare Numeri capitolo 14, poi ve lo leggete a casa, quella storia quando Dio manda attraverso con Mosè 12 esploratori, una volta che erano arrivati molto vicini alla terra promessa, ne manda 12 ad esplorare il territorio. Ma di questi 12, dopo averlo esplorato, quando tornarono, 10 dettero un rapporto talmente negativo, distruttivo, che stavano quasi scoraggiando tutta la congregazione, tutto il popolo di Israele, tanto che volevano addirittura tornare in Egitto, perché il rapporto di queste persone era tale che se noi cerchiamo di prendere possesso di questa terra, questi ci uccideranno, perché sono armati fino ai denti. Soltanto due di questi 12 esploratori dettero un rapporto molto positivo. E questi qua sono menzionati, in numero 14, sempre nei versetti 6 e 9. E questi due erano, uno si chiamava Giosuè e l'altro si chiamava Caleb. Chi di voi non conosce la storia? Qualcuno magari ha bisogno di rileggerla dopo tanto tempo. E notate bene, questo sì che desidero leggerla assieme a voi. Esempio di timore costruttivo, numero 14, dal versetto 6, dice: Giosuè figlio di Nun e Caleb figlio di Gefunne, che erano tra coloro che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti quando videro che i 10 loro colleghi esploratori invece erano vigliacchi, codardi. E poi vediamo perché questo loro timore era così distruttivo. E parlarono così a tutta l'assemblea di Israele, quindi erano venuti in 12, 10 rapportavano male, questi due invece smisero di parlare con i 10 e parlarono a tutta la radunanza che si stava perdendo d'animo. E allora dissero: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, buonissimo. Se l'Eterno si compiace con noi, cioè se noi siamo approvati da Dio, ci condurrà in questo paese e ce lo darà. Perché gli altri erano così negativi? Perché avevano timore di quel popolo? Perché non avevano la fede, la certezza che Dio era con loro, perché avevano il carbone bagnato, perché sapevano di aver peccato, che i loro sentimenti nei confronti di Dio non erano buoni. E quindi inevitabilmente subentra l'incertezza, subentra il fatto che Dio non era con loro. Mentre Caleb e Giosuè parlarono in modo così baldanzoso perché erano sicuri, non avevano innanzitutto scheletri chiusi nel loro armadio, ed erano sicuri che Dio si compiaceva di loro. E volevano persuadere l'intero popolo dicendo: se Dio si compiace con noi tutti, ci porterà lì. E nel versetto 9 dice: soltanto non ribellatevi all'Eterno. Ecco, vedevano questo timore di entrare in possesso della terra promessa come una ribellione. Una ribellione a che cosa? Una ribellione alla promessa di Dio. Una ribellione alla promessa di Dio. Difatti dicevano: non abbiate paura del popolo del paese, perché essi saranno nostro cibo, ce li mangeremo come il pane. È come per esempio un popolo che può essere armato fino ai denti, ma se è moralmente corrotto, se non ha la spina dorsale, quella gente è facilmente conquistabile. Dice: la loro difesa si è allontanata da loro e l'Eterno è con noi, non abbiate paura di loro. Solo due persone, queste due persone, Giosuè e Caleb, ebbero il timore positivo, cioè quello di non deludere l'Eterno, o di considerarlo bugiardo, perché quando, scusate, Dio, dopo 40, arrivano, dopo tutto quel viaggio, arrivano alle soglie della terra promessa e non vogliono entrare, ma allora la promessa di Dio è una promessa bugiarda. Ebbero fede nella promessa che l'Eterno aveva fatto, cioè Caleb e Giosuè avevano invece la fede nella promessa che l'Eterno aveva fatta al patriarca 400 anni prima. D'altro canto, Giosuè era l'ombra di Mosè e tutto il Pentateuco è stato scritto da Mosè dopo che Dio gliel'ha dettato. Quindi Giosuè sapeva quello che noi leggiamo in Genesi. Adesso non ricordo esattamente il capitolo, ma in Genesi Dio gli dice, quando gli fa la promessa ad Abramo: io darò questa terra a te e alla tua progenie, non adesso, ma fra 400 anni, perché la corruzione di questo popolo non è arrivata al loro culmine. Quindi loro sapevano che 400 anni erano passati, quello era il loro tempo. E quindi, se ricordo bene, nel capitolo 15, questo, Comunque, continuando in Numeri capitolo 14, nel versetto 23, Dio distinse Caleb e Giosuè dai codardi e disse: «Certo non vedranno il paese che ho giurato di dare ai loro padri. Nessuno di quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà, ma il mio servo Caleb», naturalmente qui in questa parte non menziona Giosuè, ma è incluso anche Giosuè, «sì, loro vi entreranno, perché loro sono stati animati da un altro spirito e mi hanno seguito pienamente». Caleb, Giosuè e Caleb, ognuno di loro dice: mi hanno seguito pienamente, e io introdurrò nel paese nel quale è andato, e la sua progenie lo possiederà. Quindi questi due uomini, che avevano un timore positivo, costruttivo, sapevano che Dio stava per adempiere la sua promessa. Essi credevano nella profezia che Dio aveva fatto al loro patriarca Abramo ed erano prontissimi ad entrare nella terra promessa, ma gli altri non erano pronti. Gli altri non erano pronti. È come se dice: il regno di Dio sta arrivando, andiamo, ma nessuno vuole lasciare la propria casa, per dire, no? Allora, ebbero paura tutto il popolo ebbe paura dell'uomo anziché fidarsi di Dio. L'uomo, nella fattispecie del popolo di Ammon, dei Cananei e di tutti gli altri popoli in quella zona chiamata terra di Canaan. Perciò cosa successe? Vagarono per 40 anni nel deserto e quella generazione morì tutta. I loro figli ebbero l'opportunità di entrare. Difatti in Numero 14, nel versetto 38, dice: «Giosuè figlio di Nun e Caleb figlio di Gefunè rimasero vivi tra quegli uomini che erano andati ad esplorare il paese». Gli altri morirono, loro furono vivi. Similmente, solo chi segue Dio pienamente entrerà nel regno di Dio. Noi lo stiamo seguendo Dio pienamente, con piena fiducia. E il regno di Dio sulla terra è ora nelle mani dei violenti. Il regno di Dio, questo regno, che è l'Eden, che è stato distrutto, comunque la terra, è quello stesso regno di cui Gesù ha detto che se ne sono impossessati i violenti, nella fattispecie di Erode, di Giulio Cesare, eccetera, oppure Satana e i suoi demoni. Quindi, ma Dio lo darà questo regno a coloro che hanno lo spirito giusto e lo seguono pienamente come Caleb e Giosuè, perché se apprezzò e distinse lo spirito di Caleb e Giosuè per una conquista fisica soltanto, figuriamoci se si tratta invece di arrivare dentro il regno di Dio e ottenere la vita eterna. Sono cose ben più, hanno un valore molto più alto. La parola timore nella Bibbia deriva da due significati diversi. In ebraico è ira, mentre in greco è phobos, da cui deriva anche la nostra parola italiana, latina, fobia, no? Naturalmente ira è una cosa positiva, il phobos è una cosa negativa. Re Davide, che era un poeta, si riferiva a phobos quando scriveva, chi si ricorda, anche l'abbiamo cantato nell'inno prima che noi venissimo, prima che io venissi qua al podio, e dice: Dio, ma ti sei dimenticato di me? Era molto arrabbiato Davide, ti sei dimenticato di me, ma che Dio sei? Quando dice Davide era pieno di paura e assalito da tremito, il terrore lo sopraffava. Questo per esempio nel Salmo 55, per i vostri appunti, versetto 5, Salmo 55, versetto 5, dice: paura e tremito mi hanno assalito, e il terrore mi ha sopraffatto. Questo è un timore negativo. Però il più delle volte Re Davide esprime ira, che è un sentimento timoroso, molto positivo e costruttivo. Lo vediamo, apriamo in Salmo 117. Nel Salmo 117, a cominciare dal versetto 1, Salmo 112, Salmo 112 volevo dire, dal versetto 1, dove lui dice gloria a Dio, cioè alleluia, beato l'uomo che teme l'Eterno e trova grande gioia nei suoi comandamenti. La sua progenie sarà potente sulla terra, la posterità degli uomini retti sarà benedetta, e nella sua casa c'è abbondanza e ricchezza e la sua giustizia dura per sempre. Quando lui parla di questo, di tutte queste cose, di tutte queste benedizioni, deriva da una beatitudine che è il timore dell'Eterno. Quindi, tenendo bene in mente questa differenza, che il timore può essere positivo o negativo, distruttivo o costruttivo, vediamo alcuni importanti benefici che il timore dell'Eterno ci dà. Perché noi quello che è il terrore, quello negativo, già ci siamo cresciuti con quello negativo. Tante volte la paura, il timore ci fa fare scelte, ci fa precipitare, il timore ci fa fare tante cose brutte. Ma qui ora noi vediamo, ci concentreremo sul timore, sui benefici del timore dell'Eterno, non sugli effetti negativi di un timore sbagliato. Il primo timore benefico è questo, che il timore dell'Eterno è un dono di Dio. Cioè noi il timore di Dio o dell'Eterno lo dobbiamo vedere come un dono di Dio, perché tale è effettivamente. Se noi non fossimo, non avessimo un rapporto con Dio, come abbiamo sentito nel sermonetto, non ci sarebbe alcun timore. Il timore c'è ed è salubre, ed è positivo, ed è benefico, quando quel rapporto c'è, ed è un rapporto che lo si vuole portare avanti. Difatti il timore genuino nei confronti, apriamo in Isaia capitolo 11, il timore genuino nei confronti di Dio accompagna l'intero processo della vera conversione e deriva dal nostro arrenderci a Lui e ci fa ricevere il suo Spirito Santo. Notate in Isaia 11 come la profezia descrive alcune di queste qualità di Gesù Cristo, che noi non a caso ci fregiamo del nome cristiani. In Isaia 11, dal versetto 1, dice: poi un ramoscello uscirà dal tronco di Isai e un germoglio spunterà dalle sue radici, lo Spirito dell'Eterno riposerà su lui. Notate bene, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di potenza. E poi dice spirito di conoscenza e di timore dell'Eterno. Notate bene che il timore dell'Eterno deriva da un particolare spirito, che è lo Spirito di Dio. E il suo diletto, difatti, se vogliamo attribuirlo a Dio il timore, il suo timore è talmente infinito come la sua natura, che è per questo che è impossibile che lui pecchi. Nel versetto 3 dice, il suo diletto, notate bene qual è il diletto, come è stato profetizzato, quale doveva essere il diletto del Messia che venne poi secoli dopo, in Gesù Cristo dice, il suo diletto nel versetto 3 sarà nel timore dell'Eterno. Noi ci dilettiamo nel timore dell'Eterno. Quindi è sbagliato quelli che pensano che il timore dell'Eterno è una prerogativa del Vecchio Testamento e che non esiste nel Nuovo, perché Gesù Cristo, il nostro leader, si dilettava nel timore dell'Eterno e non giudicherà secondo le apparenze, non darà sentenza per sentito dire, come per dire, la giustizia. Lui non ha voluto mai, vi ricordate quando fu tentato, perché potesse magari nel tentativo di farlo cadere e farlo risultare poi ingiusto, lui dimostrò di avere pienezza di timore dell'Eterno quando non condannò nemmeno l'adultera presa in flagrante. Quindi se facciamo un salto anche in Filippesi 2, se facciamo un salto di secoli, anche l'Apostolo Paolo mostra che Dio desidera fortemente che nel seguire la sua santa via noi si abbia il giusto tipo di timore e rispetto nei suoi confronti e anche ovviamente nel rispetto dei fratelli e delle sorelle. Filippesi capitolo 2, nel versetto 12, dice: perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, perché il vero amore, il vero rapporto, il vero timore salubre e benefico si vede in questo, anche durante la mia assenza, dice, molto di più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Perché se uno ovviamente ha timore solo in presenza di una persona, o del padre, o del ministro, e quando poi il papà o la mamma o il ministro non c'è, per dire, o il datore di lavoro, chiunque, superiore in responsabilità, non come persona, allora è chiaro che naturalmente lì viene a mancare il compimento della nostra salvezza. E perché? Perché manca il timore. Il timore non lo dobbiamo avere soltanto in presenza di chi potrebbe punirci, per esempio, o di chi potrebbe giudicarci. Nel versetto 13 dice: poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Ci sta dicendo che questo timore che noi abbiamo, che ci spinge a compiere la salvezza con timore e tremore, è perché abbiamo lo Spirito di Dio. Anche se non siamo ancora battezzati, sicuramente Dio con lo Spirito dall'esterno sta lavorando su di noi. Questo timore è Dio che opera in noi. È un altro beneficio. Ma vi sta interessando la cosa o è noiosa? Vi annoia? Ecco, volevo solo il conforto di una vostra conferma. È così. Un altro beneficio del timore dell'Eterno è che produce umiltà. Non l'umiltà quella del mondo. Ci sono molti personaggi nel mondo che appaiono umili, ma non fatevi ingannare. È una umiltà umana, esiste una umiltà umana. Quello di cui noi stiamo parlando è l'umiltà divina, l'umiltà di Cristo, quello che deriva dallo Spirito di Dio, cioè una umiltà vera, genuina, e che non ha o non poggia su false motivazioni, sulla vanità o sulla gratificazione personale. Quindi il timore dell'Eterno produce vera l'umiltà divina in noi. Difatti andiamo nel Salmo 33, versetto 8. Salmo 33, versetto 8. Il timore di Dio veramente porta ad arrenderci. L'umiltà nasce in noi. La nostra umiltà, semmai l'abbiamo, quella umana, perché tutti noi ci rendiamo. Non c'è un essere umano che non si reputa umile, ma poi, anche se poi è arrogante, non lo è umile, è presuntuoso. Ma tutti umanamente ci consideriamo umili, però in realtà la vera umiltà non esce quando noi ci arrendiamo a Dio. E arrendersi a Dio significa avere Dio sempre presente davanti a noi, anche se Lui è invisibile per il mondo, per noi non lo è. Difatti nel Salmo 33, spero ci siate già arrivati, nel versetto 8 dice: tutta la terra trema, tutta la terra tema l'Eterno e tremino davanti a Lui tutti gli abitanti del mondo. Come per dire, il mondo non trema. Noi abbiamo fatto un po' di pubblicità su Facebook, il 99% dei commenti sono tutti offensivi, cioè è un po' un termometro questo per vedere in che tempi noi viviamo. Sono offensivi, ma veramente, cioè la gente che si prende la briga di fare dei commenti è una cosa che, se uno è debole, veramente si perde d'animo. Ma io non mi sono perso d'animo per niente, perché lo vedo come un termometro dei tempi. In Isaia 66, nel versetto 2, una scrittura che molti di voi conoscete, dice: Isaia 66, versetto 2, tutte queste cose le ha fatte la mia mano, e tutte quante sono venute all'esistenza, dice l'Eterno. Su chi dunque volgerò il mio sguardo? Su chi è umile, ha lo spirito contrito e trema la mia parola? Su questo io volgerò il mio sguardo. Quindi l'avere uno spirito contrito è tremare alla parola di Dio. Se questo significa arrendersi, significa affidarsi a Dio, il che genera la stessa umiltà divina di Gesù, che ebbe Gesù. Non è un'esperienza passeggera, ma accompagna tutto il processo della nostra conversione sino all'ultimo respiro della nostra vita. E vediamo questo esempio in Noè. Noè oggi è di moda, oggi. E l'abbiamo sentito nel sermonetto, un bellissimo esempio. Ma andiamo in Ebrei capitolo 11. Vediamo questo esempio di Noè in Ebrei capitolo 11, dal versetto 7, dove leggiamo che per fede Noè, avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano, è mosso da santo timore, quindi un timore particolare, preparò per la salvezza della sua famiglia l'arca, mediante la quale condannò il mondo e divenne erede della giustizia che si ottiene mediante la fede. Questo lui potette farlo perché ebbe un santo timore. Il resto della gente, dice, i figli di Dio sposarono i figli del mondo, dell'uomo. E la Chiesa si ridusse a una famiglia con 8 membri. Quei figli di Dio non erano angeli come alcuni insegnano. La Chiesa si era ridotta a una sola famiglia. E allora naturalmente tutti quelli non ebbero santo timore, solo Noè e la sua famiglia aveva quel santo timore. In Proverbi 22, nel versetto 4, dove mostra le benedizioni che ne derivano, difatti dice: il frutto dell'umiltà e del timore del Signore è ricchezza, gloria e vita. Lo rileggo perché questo è importante. Dice che il frutto, la conseguenza, il risultato dell'umiltà e del timore del Signore è ricchezza, gloria e vita. Altro che i magnati che esistono nel mondo oggi e che si contendono il dominio del mondo. Questa gloria, questa ricchezza è la vita vera. Dio la offre a chi veramente ha l'umiltà e il timore del Signore. Questo genere di timore ci fa riconoscere la nostra fragilità rispetto alla maestosità e grandezza di Dio. E ci trattiene dall'avere di noi stessi un'opinione molto più alta di quella che dovremmo invece avere. Ci aiuta a non essere arroganti, irrispettosi. In Primo Pietro, andiamo in Primo Pietro nel capitolo 3, in Primo Pietro capitolo 3, nel versetto 15, dove dice: glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Ma nei nostri cuori chi c'è come Signore? Ci sono i magnati della terra, i governanti della terra, i politici, chi? Oppure ci possono essere il nostro coniuge, i nostri genitori, i nostri figli, perché non dimentichiamo che il primo e più grande comandamento è non avere Dio altro, nessuno al posto di me. Quindi dice: siate sempre pronti a render conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Nel versetto 16 è la chiave: ma fatelo sempre con mansuetudine e rispetto e avendo la coscienza pulita. Quindi ricordiamo che dobbiamo farlo, la mansuetudine e il rispetto richiede il timore dell'Eterno. Ecco perché ho detto che produce il timore dell'Eterno l'umiltà, quella giusta. Un terzo beneficio del timore dell'Eterno, e lo vediamo attraverso esempi. Il timore dell'Eterno instilla obbedienza, perché noi esseri umani siamo io lo sono stato da ragazzo e forse lo sono ancora, siamo caparbi, cioè noi non è che la cosa che ci viene detta di fare la facciamo subito, noi spesso resistiamo, specialmente quando la cosa non ci piace, noi spesso resistiamo. invece l'obbedienza che ci viene stellata dal timore dell'Eterno crea un profondo desiderio di obbedire e compiacere Dio al di sopra di ogni altra cosa. Il timore divino è più del semplice rispetto per Dio. Avere timore per Dio non significa avere rispetto, perché io magari ti rispetto come rispetto un'altra persona, ma non necessariamente l'amo o non necessariamente ne condivido l'idea o la mentalità. Va molto più in profondità il timore dell'Eterno, perché deve riconoscere che ci sarà una resa dei conti. Ecco perché il timore dell'Eterno instilla in noi quel senso di obbedienza che generalmente ci manca. Se voi notate i bambini, voi gli date, sin da bambini, gli date un comando proprio perché gliel'avete dato, magari quella cosa non l'avrebbero mai fatta, ma perché gliel'avete proibita, quella cosa subito dopo la fanno. È nella natura umana. Quindi va in profondità riconoscendo che ci sarà una resa dei conti, come scrisse l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi, capitolo 5, nel versetto 9. Dice, perciò studiamoci di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Noi tutti, infatti, nel versetto 10, noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene sia in male. Da questa scrittura vediamo che noi, che l'essere umano, l'interezza dell'essere umano, noi non siamo un ammasso di carne come certe religioni insegnano, e basta. Dio ci ha dato lo spirito che permette a noi di essere a sua immagine e somiglianza, di avere il libero arbitrio, di fare delle scelte morali. E quindi questo spirito, quando noi moriamo, lascia il nostro corpo. E quindi questo deve essere di grande conforto per tutti noi, ma non solo per noi, ma anche per tutti i nostri cari defunti, a partire da Adamo ed Eva. Perché noi sappiamo che ci sarà la risurrezione dell'ultimo giorno per tutti gli esseri umani. Quindi qui parliamo del ministero della riconciliazione, cioè il timore dell'Eterno che instilla obbedienza, instilla attraverso un'obbedienza che magari all'inizio è un'obbedienza non tanto convinta, però ci sta dicendo devi riconciliarti con Dio. Devi riconciliarti con Dio. Nel versetto 11 dice, conoscendo e quindi vivendo dunque il timore dell'Eterno, del Signore, noi persuadiamo gli uomini e siamo conosciuti da Dio, e io spero di essere conosciuto anche da vostra coscienza. Cioè ogni Paolo ovviamente sperava che quelli in Corinzi, i fratelli in Corinzi, lo riconoscevano come loro ministro e quindi si fidavano di lui. Quindi questo è ovviamente quando si parla dell'obbedienza, che non deve venire ovviamente solo da una mera obbedienza, ma deve venire da una riconciliazione, deve venire da una fiducia. Ecco qui di nuovo il rapporto, le relazioni. E Re Davide, se andiamo nel Salmo 111, Re Davide capiva questo collegamento tra l'obbedienza e il timore dell'Eterno, quando scrisse in Salmo 111, nel versetto 10, il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Hanno grande sapienza quelli che mettono in pratica i suoi comandamenti, e la sua lode dura in eterno, per dire Dio approva quelli che fanno questo. E questa timorosa obbedienza portò Davide ad avere amici che avevano lo stesso timore di Dio. Questo lo dico per i giovani, noi ormai abbiamo una certa età, gli amici ce li siamo fatti. Io mi ricordo che se non avessi avuto per amico certi amici, non avrei fatto tanti di quegli errori che ho fatto. Mentre ne ho avuti pochi e ne ho scelti dopo che Dio mi ha chiamato nella Chiesa, e questa chiamata dura giorno dopo giorno. Gli amici siete voi, e voi siete quelli che avete timore di Dio, e io sto bene con voi, non sto bene con gli altri. ci sto quando ci devo stare al lavoro o in ogni altra circostanza, ma quando eravamo insieme con il diacono l'altra sera, dicevamo, ma io quando sono altrove non ho, con altre persone, ma io non mi trovo bene come mi trovo con te o con gli altri fratelli e sorelle. Nel Salmo 119, nel versetto 63, Re Davide dichiarava questo. Dice, io sono compagno di tutti quelli che ti temono. Ora io dico ai giovani, fate attenzione, perché è bello avere dei nuovi amici, è bello di avere degli amici, però fate attenzione se questi amici temono l'Eterno. Ora, non bisogna aspettarsi che magari sono amici di una famiglia che non conosce ancora Dio e che non studia la Bibbia, non bisogna aspettarsi la perfezione, però bisogna sapere ed essere preparati che questi amici giovani che possono non avere il timore di Dio possono farvi delle proposte o possono magari dire, fare delle cose e dobbiamo essere voi, dovete essere preparati, siete più avvantaggiati di quando non lo sia stato io da giovane, di dire guarda caro, cara, questo sì ma questo no, ed essere ben fermi in tutto questo, perché se uno sceglie per il bene ha l'approvazione di Dio, e se uno sceglie per il male, Dio lo biasima e lo condanna. E quindi questo timore è un timore sano e ci aiuta a coltivare le amicizie giuste. Questo timore di Dio spinse Re Davide a dedicare addirittura un intero salmo all'obbedienza della legge di Dio, di quanto è benefico il timore di Dio che porta all'obbedienza della sua legge. Se andiamo in Ecclesiaste 12, nel versetto 13, dove Re Salomone qui dice, ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio, e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Si può parlare di Bibbia, si può sapere la Bibbia da capo a fondo, ma se poi noi non temiamo Dio e non osserviamo i comandamenti, noi non abbiamo ancora nemmeno iniziato il processo della conversione. Il quarto beneficio del timore dell'Eterno è questo, è che infonde il coraggio, un coraggio che noi non abbiamo. Sì, ci sono nel mondo persone coraggiose, quelli che salgono come alpiniste fino alla vetta di un alto monte, oppure quelli che si buttano da un ponte e con la corda elastica si fanno risucchiare su. Questo richiede certamente un coraggio. Ci sono quelli che magari si buttano per salvare uno che sta annegando. E grazie a Dio ci sono. Questo coraggio umano Dio ce l'ha dato, non a caso siamo a immagine sua. Ma qui parliamo di un coraggio diverso, un coraggio che porta e che è capace anche di condurci alla abnegazione. C'è un coraggio che può portarci anche al negare noi stessi. Quanto di noi veramente siamo in grado, capace di negare noi stessi, di annichilirci? Gesù negò se stesso. Gesù negò tutta la sua vita, 33 anni, nel fiore dell'età, lui si sacrificò per amor nostro. Nel Salmo 27, non so se è il Salmo 27 o 71, ho preso un appunto sbagliato. Comunque, in uno dei Salmi, Davide lo spiega molto bene, dove dice, l'Eterno è la mia luce. Vediamo, scusate. Ah, è 27 dal versetto 1, grazie. Nel Salmo 27 dal versetto 1, Davide lo spiega molto bene. L'Eterno dice, è la mia luce, è la mia salvezza. Di chi temerò? Di chi avrò paura? L'Eterno è la roccaforte della mia vita. Di chi avrò timore? Quindi quando i malvagi, miei nemici e avversari mi hanno assalito per divorare la mia carne, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Anche se si accampasse un esercito contro di me, Il mio cuore non avrebbe paura. Anche se scoppiasse una guerra contro di me, anche allora io avrei fiducia nell'Eterno. Ecco, questo è il timore dell'Eterno, infonde il coraggio. Il coraggio non di sfidare Dio, ma il coraggio di non avere paura dell'uomo o delle situazioni difficili, come per esempio il chiedere l'esenzione sabbatica per essere liberi nel giorno di sabato. Ci vuole coraggio. Quanti ne ho visti di persone che si perdono d'animo? Quindi il timore dell'Eterno ci rende coraggiosi. Andiamo in Atti capitolo 5. Il timore dell'Eterno ci rende coraggiosi verso gli uomini. Non ce li fa temere gli uomini. E lo abbiamo visto quando i leader religiosi intimarono agli apostoli a non predicare poi il Cristo. Vi ricordate? Quella famosa frase, lo vediamo in Atti 5, 29, Pietro e gli altri apostoli risposero a quelli che li minacciavano di non dire, di non predicare più il Cristo, dissero: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Ma prima Pietro lo aveva rinnegato dopo che il gallo aveva cantato per ben 3 volte. Adesso questo coraggio non era più il suo coraggio, era il coraggio di Dio che gliel'aveva dato. Quindi furono castigati ma non smisero di predicare il Cristo. Per i vostri appunti, in 2 Timoteo, capitolo 1, nei versetti 6 e 7, anche lì Paolo incoraggia il giovane ministro Timoteo a non essere vigliacco, ma a portare avanti la missione con il dovuto coraggio, perché a un certo punto Timoteo si stava perdendo d'animo, e in 2 Timoteo, capitolo 1, versetto 6, dove Paolo gli dice: Timoteo, per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mani. Cioè si sta spegnendo questo dono. Non sei più zelante. Non sei più zelante. La mia meridionalità spunta. Nel versetto 7 Dio, infatti, non ci ha dato, dice l'Apostolo Paolo, uno spirito di paura, ma ci ha dato uno spirito di forza, di amore e di disciplina, di ordine, di disciplina, di decoro. Quindi questo è il timore dell'Eterno, in fondo, è questo tipo di coraggio. Un altro beneficio è che del timore dell'Eterno è che ci aiuta a evitare il peccato. Sì, io voglio obbedire a Dio. Notate che bene tutte queste cose si accumulano insieme. Io voglio obbedire a Dio, però ciò, anche se voglio obbedire a Dio, non è che il peccato se ne va in vacanza. Il peccato, le tentazioni ritornano continuamente. Quindi andiamo in Proverbi capitolo 8. Quindi questo beneficio di evitare il peccato è un'altra qualità che accompagna il timore di Dio. Il fuggire dal peccato, il fuggire dal peccato e il seguire invece la santa via di Dio che è giustizia. Se tu stai sempre vicino al peccato, prima o dopo ci cadi. Il miglior modo per non cadere non è starci vicino al peccato o conviverci, ma è allontanarti, fuggire da esso. Difatti in Proverbi 8, nel versetto 13, dice: il timore dell'Eterno è odiare il male. Ma come Dio odia? Sì, Dio odia. Dio odia il male e Dio ama il bene. Nel senso che ce l'ha il male in sdegno. Io odio la superbia, io odio l'arroganza, io odio la via malvagia, io odio la bocca perversa. E come è scritto pure in Proverbi 16, nel versetto 6, dice: con la bontà e la verità l'iniquità si espia, e con il timore dell'Eterno uno si allontana dal male. Con il timore dell'Eterno uno si allontana dal male. Ma se uno sta vicino al male, allora dice: ma io che... Per esempio, quanti membri o potenziali membri, perfino qualche ministro di cui si ha dato vergogna poi all'intera comunità, magari indugono guardando internet, dimenticandosi che queste cose bruciano il cervello. Se uno indugia e invece non si allontana dal male, vuol dire che in quel momento non ha timore dell'Eterno. E tante volte succede che uno non è, se uno razionalmente gli viene chiesto: ma tu non temi l'Eterno? No, ma io lo temo. Ma è in quel momento tu ti sei dimenticato letteralmente di Dio. In 2 Corinzi capitolo 7, nel versetto 1, quindi a distanza di secoli, perché questi proverbi li ha scritti il re Davide, ma a distanza di secoli anche l'apostolo Paolo, vediamo che non c'è timore dell'Eterno nell'antico e amore esclusivo nel nuovo. Il timore dell'Eterno è da sempre, perché proprio perché dell'Eterno è eterno il timore. È un timore che salva e che mantiene Dio nell'impossibilità di peccare. Secondo Corinzi capitolo 7 versetto 1: avendo dunque queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Perché questo timore di Dio dell'Eterno viene così spesso menzionato? Perché noi tendiamo a non avere questo timore. Dovremo quindi lottare e non perdere mai questo timore che ci fa fuggire dal peccato, dalle conseguenze che, come sappiamo, sono mortali. La conseguenza della trasgressione della legge di Dio è la morte. Il sesto beneficio del timore di Dio ci fa sviluppare la leadership. La leadership ci fa sviluppare quella capacità giusta di guidare e di essere un esempio agli altri. Per leadership molti pensano che sia il sapere organizzare qualcosa, ma non è questo. Leadership significa saper leggere nella mente dei fratelli quali sono i loro bisogni e nutrirli e condurli nei pascoli giusti. Leadership significa questo. Poi la capacità di organizzare, può il ministro che conduce verso i verdi pascoli di Dio può non averla la capacità di organizzare, e tante volte viene affidata ad altri. Non è che un ministro sa fare tutto, è già tanto, tantissimo il dono che ha di poter esprimere la parola di Dio, di poterla spiegare, un grande onore, un privilegio immeritato. Andiamo in Esodo capitolo 18, quindi vediamo che uno dei requisiti più importanti per servire Dio in ruoli di leadership è il timore dell'Eterno. In Esodo capitolo 18, versetto 21, notate, dice Mosè, Dio a Mosè gli dà delle istruzioni. A Mosè dice: scegli fra tutto il popolo degli uomini che siano capaci sì, ma che temano Dio. Capaci sì, ma che temano Dio. Degli uomini fidati, cioè che hanno dato prova di affidabilità, che detestino il guadagno disonesto o ingiusto, e stabilisci sul popolo loro come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquanta e capi di decine. L'assenza di questo santo timore ha prodotto che cosa? I governanti del mondo, addirittura dittatori come Hitler, che quando uno si mette al di sopra della legge di Dio, ma anche oggi, senza andare nei dittatori della storia, quanti governanti ci sono che fanno i loro interessi, esclusivamente i loro interessi, invischiandosi della popolazione. In Secondo Cronache, nel versetto 19, Dio reitera questa stessa cosa, per i vostri appunti, perché è la stessa cosa. In Secondo Cronache, capitolo 19, versetti 5 e 9, dice: stabilisci quindi dei giudici nel paese, in tutte le città fortificate di Giuda, città per città, e disse ai giudici, se solo i nostri giudici leggessero questo, dice: badate a ciò che fate, badate a come giudicate, perché non giudicate, affinché non giudicate, perché non state giudicando per l'uomo, ma per l'Eterno. Quindi anche se l'uomo può pensare, dice, ma questo non mi può fare niente, io sono un giudice, sì, ma qualsiasi verdetto io do, sto giudicando per l'Eterno, il quale sarà con voi quando amministrate la giustizia. Perciò ora il timore dell'Eterno sia sempre su di voi. Fate attenzione a ciò che fate, perché nell'Eterno, il nostro Dio, non c'è alcuna ingiustizia, non c'è parzialità, non c'è accettazione di doni. Anche in Gerusalemme, Giosafat, uno dei re più giusti che ebbe il regno di Giuda, stabilì alcuni leviti, sacerdoti e capi delle case paterne di Israele per il giudizio dell'Eterno e per le varie contese. Questi risiedevano a Gerusalemme ed egli, dopo aver ricevuto questo comando da Dio, comandò ai giudici: voi agirete nel timore dell'Eterno, con fedeltà e con cuore integro. Quindi erano una ripetizione affinché questa cosa venisse scolpita nella testa. Il timore dell'Eterno fa desistere dall'abusare della propria autorità e di avvantaggiarsi sugli altri. Quando uno abusa sugli altri, vuol dire che non ha timore sull'Eterno. E l'esempio del governatore, Neemia, è brillante. In Neemia, capitolo 5, nel versetto 15, Neemia era un governatore, dopo che finì l'esilio dei 70 anni dei giudei. Lui fece questo reclamo, dice: i passati governatori che mi avevano preceduto avevano aggravato il popolo prendendo da esso pane e vino, oltre a 40 sicli d'argento. Perfino i loro servi spadroneggiavano sul popolo, ma io non ho fatto così, perché ho avuto timore di Dio. Io non ho fatto così per dire: io sono il nuovo leader di questo paese, io sono il migliore, il politico migliore degli altri. No. Quando noi vedremo un politico che dà gloria a Dio e dà il credito a Dio, noi cominciamo magari a poterci fidare di quella persona. Neemia dice: io non ho fatto questo perché ho avuto timore di Dio, con piena consapevolezza, e lo afferma. Andiamo in Deuteronomio capitolo 20, dove vediamo che d'altra parte c'è l'altro tipo di timore, il phobos, la fobia, che è semplicemente vigliaccheria, e noi lo possiamo vedere appunto in Deuteronomio capitolo 20 versetto 8, dove dice: poi gli ufficiali parleranno ancora al popolo dicendo: c'è qualcuno che ha paura e a cui viene meno il coraggio? Se ne vada e ritorni a casa sua, perché il coraggio dei suoi fratelli non abbia venuto meno come è suo. Quindi anche qui vediamo un tipo di timore che è un timore molto negativo, non è il timore dell'Eterno, è un timore umano. Vediamo che coloro che hanno fede e sono deboli di cuore possono scoraggiare gli altri e creare instabilità, il che indica che non sono adatti a guidare il popolo, anche se un domani dovessero. Ora vi immaginate perché noi siamo così un pochettino, usiamo il filtro per far entrare o non far entrare persone nella nostra chiesa? Perché se entra uno che non è guidato dal timore dell'Eterno, può scoraggiare i più deboli. Vediamo un altro beneficio del timore dell'Eterno. Il settimo, l'ultimo, ce ne saranno sicuramente altri, ma comunque ho voluto racchiuderli nel breve tempo che avevamo. Questi qua, il timore dell'Eterno ci libera dalla paura e ci conduce pienamente all'amore di Dio, che significa riconciliazione e giustificazione. Difatti in Atti capitolo 9, andiamo in Atti capitolo 9, in Atti capitolo 9 nel versetto 31, proprio perché questo timore dell'Eterno esisteva nei primi convertiti, cosa accadeva? Che le chiese in tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria avevano pace ed erano edificate spiritualmente, e camminando nel timore del Signore, vedete anche nel Nuovo Testamento, nel timore dell'Eterno, del Signore, e nella consolazione dello Spirito Santo moltiplicavano numericamente. Quindi la Chiesa primitiva fu caratterizzata da amore divino, che portarono ad una affettuosa fratellanza tra i fratelli. Ecco, di nuovo mi viene in mente il bel sermonetto che abbiamo sentito prima da Emanuele. Dice: i quali, grazie alla loro fede nel sacrificio di Gesù Cristo, erano stati liberati dalla paura per la punizione divina. Quindi era un timore dell'Eterno dettato, che si trasformava in amore. Il timore di Dio deve svilupparsi fino a trasformarsi nell'amore, come il bruco si trasforma in farfalla. Amore verso Dio, naturalmente, e amore verso il nostro prossimo. Attraverso l'Apostolo Paolo, andiamo in 1 Giovanni capitolo 4, attraverso l'Apostolo Giovanni, Dio ci mostra che dovremmo evitare preoccupazioni e paure che ci paralizzano e ci impediscono di fare le scelte giuste, come ad esempio, dicevo prima, il battesimo. Ce la farò mai, perché molti non chiedono mai il battesimo perché dicono: ma io non voglio impegnarmi perché poi non sono sicuro se ce la farò. Questa si chiama codardaggine, Dio la chiama codardaggine. Dovremmo invece coltivare piena fiducia nell'amore di Dio, nell'amore che Dio ha per noi, come la ebbero Caleb e Giosuè, come per tutti quelli che hanno un santo timore nei confronti di Dio. Leggiamo in 1 Giovanni, spero ci siate già, nel capitolo 4, dal versetto 16, dice: noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore. Quante volte l'abbiamo letto e ridetto? E chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio in lui. In questo l'amore è stato reso perfetto in noi, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio. Non abbiamo scheletri nell'armadio, abbiamo fiducia nel suo giudizio, per non dire della sua giustificazione, perché lui sa che noi, quando sbagliamo, ahimè, sbagliamo involontariamente, e grazie a lui siano date proprio per aver sacrificato il suo figliolo, che con il suo sangue copre tutti i nostri peccati involontari. Perché dice quale egli è: lui è veramente, è stato reso perfetto, e tali siamo anche noi in questo mondo. Noi siamo resi perfetti, noi non eravamo perfetti, ma noi siamo resi perfetti, noi siamo resi giusti da lui, da Dio, da nostro Padre. Nel versetto 18 dice: nell'amore non c'è paura. Quando uno ama ed è tranquillo, è sereno, non ha l'animo sconvolto. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura. Sta parlando di cacciare via il phobos, la fobia, quel timore distruttivo, non di cacciare via il timore dell'Eterno. Quello è pieno di benefici, perché la paura ha a che fare con la punizione. Quindi la paura ora mi punisce. Ma perché pensi che lui ti punirà? Perché hai carbone bagnato, perché sai che hai peccato. Ma pentiti, ravvediti, credi nel suo sangue. E lui, che è benigno, che ha benignità, cancellerà i tuoi peccati. Quindi a chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi lo amiamo perché egli ci ha amato per primo. In conclusione, fratelli e sorelle, che ognuno di noi possa sviluppare quel timore vitale e appropriato di Dio, che porta ad amare Lui e gli altri, mettendo Dio al primo posto nella nostra vita, ed evitare il timore codardo e distruttivo. Nel Salmo 111, voi tutti vi ricorderete, dove dice che il timore dell'Eterno è il principio della sapienza, e hanno grande sapienza quelli che mettono in pratica i Suoi comandamenti, e la Sua lode dura in eterno. È sempre bello reiterare questi salmi dove dice Dio attraverso Re Davide: beato l'uomo che teme l'Eterno e trova grande gioia nei suoi comandamenti. La sua progenie, quindi i nostri giovani, sarà potente nella terra. La posterità degli uomini retti sarà benedetta. Nella sua casa c'è abbondanza e ricchezze, e la sua giustizia durerà per sempre.